cercare di affrontare molto sinteticamente un percorso cronologico piuttosto esteso. E vorrei cercare di riassumere nel tempo che mi è stato dato il singolare percorso che la memoria dello sterminio ha avuto nell'Italia del secondo dopoguerra. E prima di farlo e prima di suggerire le mie ipotesi interpretative, credo sia necessario schematicamente dare alcuni dati oggettivi che penso rientrino nel discorso che è stato fatto questa mattina, che valgono per l'Italia, ma più generalmente valgono per tutta l'Europa, per Francia soprattutto. Esiste cioè una prima fase, esistita una prima fase che abbraccia la seconda metà degli anni 40 e tutto il decennio degli anni 50, di silenzio, di vuoto di memoria, potremmo dire, culminante con la data cruciale del processo Eichmann del 1961, che rappresenta non solo per l'Italia, ma come vedremo per l'Italia in modo molto decisivo, uno snodo, un giro definitivo di acquisizione di nuove conoscenze e potremmo dire di un primo incontro del problema e soprattutto una prima messa a fuoco delle dimensioni dello sterminio. Tenete presente che per la cultura italiana 61 di riflesso è anche l'anno di pubblicazione del libro sulla storia delle persecuzioni degli ebrei in Italia, anno, ed è in qualche modo la risposta. Il libro è iniziato molto prima, ma esce in contemporanea di questo evento che mette in circolo la cultura italiana del secondo dopoguerra l'esistenza stessa delle persecuzioni razziali del 38 e poi naturalmente di quello che è accaduto dopo. Secondo la ricostruzione che in questi anni è stata fatta, esiste dunque questa prima fase di silenzio e cui fa seguito una lunga fase di approfondimento, di prima conoscenza, segue l'Italia Allegra, per la fortuna, un editoriale del libro stesso di De Felice che viene ristampato più volte e che arriva praticamente, potremmo schematizzando proprio, cercando di semplificare il discorso all'essenziale, che potrebbe concludersi con una data emblematica che è la morte di Primo Levi nel 1987 e più genericamente ancora, secondo me, ma più efficacemente, perché non è tanto la morte in particolare, quella morte di Levi a far nascere una nuova fase, anche se certo questo già modifica molto il quadro delle conoscenze in Italia. Era già in parte iniziato questo processo un anno prima che Levi morisse, quando viene data alle stampe il suo ultimo libro, cioè I sommersi e i salvati, dove si riprende anche nel titolo, il titolo di un capitolo che sequestra un uomo che 40 anni dopo viene in qualche modo, si rigenera su se stesso come una costola di quel vecchio libro che rinasce sotto altra forma e sotto anche un orizzonte di valore totalmente diverso. Non è il Levi dell'86, è tutt'altra cosa del Levi del 47, dell'esordio. Però quella data, quel biennio, potremmo dire, che va dall'86 all'87 e poi molto più marcatamente la data europea fondamentale che segna la svolta è l'89, è quello che ne consegue, perché la vera svolta delle nostre conoscenze è in qualche modo, potremmo proprio dire, l'inizio del cammino della ricerca storiografica scientifica su questo problema, che inizia sostanzialmente dopo la svolta dell'89. Guardate bene, non solo per la storia della deportazione, ma anche più semplicemente per la storia d'Italia, per la storia dell'esistenza. Il libro di Pavone, per intenderci, sulla guerra civile, esce nel 91, non sarebbe, è un libro che è fondamentale per la storiografia dell'esistenza, ma è impensabile immaginarlo prima dell'89. Quindi qualcosa non solo nel campo della memoria ebraica, in quel biennio che va dall'86-87, poi prepotentemente dopo l'89 cambia, conseguenze di eventi che vanno ben oltre i confini nazionali. Dentro quel contesto 98 le dimensioni di questo mutamento si possono osservare guardando il successo incredibile di un film come La vita bella di Roberto Benigni, che esce alla vigilia delle vacanze natalizie dell'inverno 98-99, ha un successo enorme in Italia, ma lo sapete, dovunque, in Israele compreso, negli Stati Uniti, naturalmente inclusi. E questo del 98 segna forse l'apice di questa ultima fase. Quello che accade, che sta accadendo dal 98 e soprattutto tra il 2000-2001, anno di istituzione del giorno della memoria, è un'Italia completamente diversa, insomma, è l'attualità odierna, è l'oggi. Io vorrei, dentro questo schema, che è molto consolidato nelle nostre ricostruzioni di questo periodo, che riprende e viene sintetizzato molto bene nel libro, secondo me, più significativo di Anna Rossi Doria sulla memoria e la storia della deportazione, una raccolta di saggi uscita appunto all'inizio degli anni 90, che traccia molto bene anche come dentro questo quadro generale che io ho riassunto e semplificato. Dicevo, l'essenziale, le stesse memorie delle deportazioni hanno avuto fasi diverse, perché come sapete non esiste una deportazione. La legge istitutiva della memoria, giustamente, un po' salomonicamente, tiene insieme la deportazione politica, la deportazione razziale e l'internamento militare. Dentro questo arco di mezzo secolo e più di mezzo secolo, naturalmente i vuoti e i pieni della memoria della deportazione hanno tempi e modalità diverse. È evidente che la memoria della deportazione razziale, che oggi è pervasiva e direi maggioritaria, a partire soprattutto dalla fine degli anni 80, non era un vuoto di memoria assoluto fino alla fine degli anni 80. Chi come me è nato e si è formato nell'Italia universitaria della seconda metà degli anni 70 capirà benissimo: non c'era un testo sulle leggi razziali, non c'era un testo della memoria, ma nemmeno la parola Shoah era conosciuta e nota, è entrata nel linguaggio corrente così come è oggi. Mentre la deportazione politica per molto tempo è stata la memoria della deportazione. Dentro queste categorie generali la cenerentola è l'internamento militare, di cui anche la ricerca scientifica è cominciata a occuparsi in questi ultimissimi anni, adesso tra l'altro fresco che sta un libro bellissimo sui internati militari, che è in audio a Piavagliati, che rende giustizia di una memoria particolarissima, certo ha delle affinità e differenze rispetto alle altre due, che ha avuto una sua storia, una sua memoria molto diversa. Lo stesso percorso biografico di Levi, cui già prima accennavo, si innesta in questo schema molto agevolmente. Levi pubblica, sapete, nel 1947 Se questo è un uomo, dopo che Einaudi ha rifiutato di inserirlo nel suo catalogo, lo pubblica a sue spese con un piccolo editore torinese legato al movimento VGL, la casa editrice di Silva, di Franco Antonicelli, e la circolazione del libro nel 1947 è praticamente riservata alla cerchia di amici, al gruppo affiatatissimo torinese e libertà, e con l'ironia che era sua propria, lei mi dirà che le copie vendute di una tiratura di 1500 copie finirono nell'Arno sotto l'alluvione che ben ricorderete, perché il marchio di Antonicelli, essendo stato ripreso dalla Nuova Italia, e le copie vendute di lei finirono nei magazzini della Nuova Italia e lì sommerse dall'alluvione, che dovrebbe essere una parte non piccola della tiratura. Sono stati necessari 10 anni perché il libro, molto modificato, con capitoli nuovi, con una rifinitura stilistica molto raffinata, venisse finalmente inserito nel catalogo dei noti, e arriviamo al 1958, cioè a ridosso della svolta del 61. Infatti il libro esce più propriamente contratto del 58, esce nel 59 in occasione di una mostra su cui adesso voglio dire alcune cose, ma la sua fortuna coincide con appunto lo trovato di fronte a un video che era suo personale, ma era evidentemente della società circostante, che gli chiedeva una svolta. Gli diceva sostanzialmente: vuoi diventare un vero scrittore? Vuoi entrare, vuoi avere accesso alla Repubblica delle Lettere? Bene, dacci un vero romanzo, o più brutalmente, occupati di altro, tenta altre strade, racconta altri eventi. Questo è quello che accade in termini non meno diversi da quelli un po' ricattatori che adesso ho appena espresso, ma la sostanza è quella, tant'è vero che i primi racconti di fantascienza, i primi racconti scientifici che poi confluiranno nella raccolta Vizio di Forma, verranno da lei firmati non col proprio nome, col proprio cognome, ma inizialmente con uno pseudonimo, perché a lui stesso sembrava molto strano che il suo nome, il nome dell'autore, se questo nome, il nome della protagonista, accostato a chi si cimentava nel campo della letteratura, cioè era dato per scontato nell'Italia degli anni 60 e poi ancora negli anni 70 che non vi potesse essere letteratura su Auschwitz. Esisteva meglio. Il gioco delle parole è tra la letteratura e la memorialistica, e erano libri che dovevano afferire alla categoria, al genere letterario della memorialistica, ma non erano romanzi propriamente intesi. Questa è, detto en passant, la ragione non piccola del fatto che la qualità letteraria, l'anomalia di Se questo è un uomo nel panorama della letteratura del Novecento, per molti anni sia stata fraintesa e sia stata pubblicata in tutta la manualistica scolastica. Fino a non molti anni fa, e poi troverete il capitolo di Ulisse di Se questo è un uomo nel capitolo sul neorealismo italiano, accanto a Vittorini, accanto quando va bene al sentiero dei Musi di Raggio di Calvino, ma senza tenere presente la struttura anomala, stratificata, densamente letteraria e complessa di quel libro che cominciamo a conoscere per quello che è praticamente nell'analisi critica. Decennio, ma per molto tempo questo è accaduto. L'arco biografico di Levi è indicativo. Si ritorna al punto di partenza dopo un lungo viaggio che lo porterà a scrivere romanzi, se non lo fanno, autobiografie sui generi, sul sistema periodico, ma al punto di partenza si arriva soltanto, come dicevo prima, nel 1986 con i sommersi e i salvati. Invece credo sia interpretativamente da rivalutare, e questa è l'ipotesi nuova che da un po' di tempo sto cercando di materializzare, di rendere più concreta, è sul primo periodo che immediatamente segue la fine della guerra. Anche perché la prima emissione di voce, la prima testimonianza, così come noi la conosciamo, impariamo a conoscerla negli anni 46, 47, 48, ha un suono di voce, ha un timbro che non avrà più nei decenni successivi. Parlo proprio sul registro stilistico, la differenza stilistica che c'è tra la tonalità roca e aspra della prima edizione di Se questo è un uomo e l'edizione 58 letterariamente più raffinata e ripulita segna un cambiamento su cui credo sia necessario indagare, anche perché le migliori testimonianze sulla Shoah in Italia sono tutte pubblicate tra il 46, il 47 e il 48. Vorrei ricordare almeno i nomi di tre donne, Diana Mindo, Giuliana Tedeschi e Luciana Nissi, che rappresentano per così dire tre grazie intorno alla prima edizione di Se questo è un uomo. Sono tre voci femminili, quella della Nissi strettamente legata alla storia stessa di Levi e al campo di Fossoli, il viaggio fu fatti insieme, ma che escono tutte in edizioni, certo, non nei grandi cataloghi delle grandi editrici, escono molto spesso entrano nei cataloghi di quelle stesse tipografie clandestine che avevano pubblicato clandestinamente opuscoli di propaganda antifascista e clandestini sotto l'occupazione tedesca, che rinascono, che è un caso classico, sono le edizioni U di Firenze, ma ogni città ha la sua vecchia tipografia clandestina che, ritornata alla libertà, si mette a pubblicare. Cosa pubblica? A pagamento, naturalmente, in tirature limitatissime. Rarità oggi bibliografica, la memoria, il primo libro della Diana Mindo, poi C'è un punto sulla terra di Giuliano Tedeschi. Singolare questa prima massiccia presenza di una scrittura femminile e maggioritaria, prima ancora, Vivacco della morte responsabile nazionale dell'Associazione Nazionale dei Deportati, su di Marco Mauthausen, che c'è prima del libro di Primo Levi. Questa fase, che potremmo dire solitaria, romantica, certo isolata, il pubblico erano libri che erano stampati ad uso dell'autore, distribuiti e letti dagli altri protagonisti, e avevano una circolazione interna alla memoria degli ex deportati o alla cerchia stretta dei loro familiari. Certo, il problema di ricezione dei testi, qui si pone il problema di ricezione dei testi e della qualità della medesima ricezione. È chiaro che non si parla di tirature alte, non si parla di riconoscimento pubblico, collettivo, di descrizioni, di recensioni, sono libri che non hanno recensioni, o se le hanno sono doppiamente lodevoli, doppiamente ammirevoli, perché brillano per la loro unicità. Arrigo Cajubi e Calvino sono gli unici due recensori delle edizioni 47 di Sequestri Nuovo. Gli altri libri che citavo prima passano sostanzialmente inosservati, però quello che viene fuori da quella prima emissione di voce e che coincide con le corrispondenze stesse, molto spesso questi libri erano la rielaborazione delle lettere che gli ex deportati si scambiavano tra loro nel momento in cui si ritrovavano. L'anno scorso è stata pubblicata anche in italiano la corrispondenza di Levi con Piccolo, Jean Samuel, il destinatario del canto di Ulisse, appunto, l'ebreo belga, a cui Levi in lager tenta di raccontare e di rielaborare con la memoria senza avere il testo sotto mano, tanto dal testo di Ulisse. Quando tutti e due scoprono di essere salvi, di essere tornati sani e salvi a casa, incominciano a scriversi delle lettere che Jean Samuel ha pubblicato l'anno scorso, dove è incredibile, è bellissimo questo tentativo di ritrovarsi, di ricostruire una prima memoria di quello che è accaduto, che è molto diversa da quello che sarà nel libro, ma certo è il tessuto di questo primo ricordo, potremmo dire, a caldo. Il fascino che deriva da questa prima fase, secondo me, non deve essere rapidamente espunto dal nostro discorso storiografico soltanto perché si tratta di testi che non sono stati pubblicati o hanno fatto fatica a essere pubblicati, o quando sono stati pubblicati hanno avuto un buon pubblico. Il problema rimane quello che noi disponiamo, una buona osservazione deve essere fatta sull'esistente, l'esistente fatta in questi libri che con grande fatica riusciamo a ricostruire. E viceversa, simmetricamente, dobbiamo con occhio più critico osservare e domandarci se è proprio vero che dopo il 1961 sia iniziato un cambio di direzione e veramente gli anni 60 in Italia abbiano manifestato un'inversione di tendenza tale da farci supporre che l'interesse storiografico, i testi pubblicati, le memorie segnino un cambiamento, ed effettivamente sia vero che il cumulo di conoscenze, anche sul piano giornalistico, che il dibattimento del processo di Gerusalemme ha portato a tutto il mondo, attraverso le cronache di queste famosissime, come quella della Arata, questa subito tradotta in Italia, ma soprattutto le immagini sul piano emotivo colpiscono nel linguaggio giornalistico, vedersi per la prima volta alcune immagini, il fatto che per la prima volta nel 61 Auschwitz diventi il luogo della memoria della deportazione per antonomasia, quando nei decenni prima era altro, altri campi si parlava. Ricordo, nella fase che io reputo romantica e nobile, non va trascurato il testo di Saba, Gli scorciatoi e i raccontini del 46-47, che è un dialogo con Giacomo De Benedetti, che aveva appena pubblicato da pochissimo, 16 ottobre 1943, Saba rielabora questa memoria, sono un testo bellissimo, dove persino possiamo osservare in concreto come la scrittura stessa di Saba non è più la stessa, non dice lui, dopo Auschwitz, ma dopo Maidane, perché nel 46-47 i giornali, il primo campo di cui avevano parlato era stato Maidane e non ancora Auschwitz. Ma la domanda pressante che noi dobbiamo farci, è proprio vero che dopo il 61 c'è stata questa inversione? A me non sembra affatto. Esiste la bibliografia di Anna Bravo e Daniele Gellà, La misura giusta, che ha messo insieme tutti i titoli delle memorie sulla deportazione che sono uscite in Italia in quegli anni, uno strumento di lavoro straordinario che purtroppo si ferma presto, non ha avuto degli aggiornamenti efficaci, ma ci dà certamente che l'intensità della discussione cresce, il numero di memorie vengono pubblicate. Certo, si tratta, come dicevo, sono passati 15 anni, la memoria ha dei suoi ritmi, ha delle sue lacune, dei suoi vuoti, ma a me sembra che sul piano della ricerca storiografica, sul piano dell'analisi dei testi di Levi, ma non soltanto di Levi, gli anni 60 e gli anni 70 fossero anni in cui la cultura italiana era concentrata su altri temi, su altre emergenze della memoria, e che l'attenzione non solo politica, ma diciamo più genericamente della politica culturale del paese avesse altre priorità. Non è un giudizio, badate bene, né morale né tantomeno politico, è un punto di vista oggettivo. Ci sono delle emergenze, è stato detto, Puccini scrive nel 68 una canzone dedicata ad Auschwitz, molto più popolare di quando non fosse stata la poesia di Quasimodo, che pure era antologizzata, con lo stesso titolo. Però non mi sembra che l'interesse, l'attenzione, la lettura di quella stessa canzone e delle persone, dei giovani che la cantavano in quegli anni fosse mirata a cogliere la specificità di quell'evento, la natura di quell'evento, e fosse probabilmente, come credo, una forte suggestione emotiva, ma sul piano delle conoscenze della politica e della cultura di quegli anni, la memoria della deportazione, quale che sia anche per la politica, secondo me, non occupava in quel momento una posizione di primo piano, come certo occuperà dopo finire degli anni. Questa è in sintesi il mio tentativo di interpretazione. Vorrei chiudere, se ho ancora una manciata di minuti, raccontandovi brevemente la storia, molto in parte anche romanzesca, di un'altra mostra che fu la prima mostra su questi temi fatta in Italia. E la storia va raccontata dal finale, perché 3 anni fa, in una cascina del Polesine, non tanto dove ci troviamo oggi pomeriggio, è stata trovata perfettamente conservata in scatoloni che dal luogo dove sono stati ritrovati non mettevano niente bene, data l'umidità, perfettamente conservata tutte le casse di una mostra che il comune di Carpi vicino a Fossoli, intensamente volle e promosse nell'estate del 1959. Tutto c'è, dalle fotografie, dai ritagli di giornale, dalle ricevute, i costi e soprattutto la mappa del singolare viaggio che questa mostra incominciò a fare dall'autunno del 1959 fino appunto al 60-61. L'ultima tappa di questo lungo giro d'Italia fatto della mostra si concluse proprio a Torino nel 1961, data importante per il processo Eichmann, per la storia d'Italia, anche la data delle celebrazioni per il centenario dell'unità nazionale, e dunque momento topico, potremmo dire, della memoria collettiva nazionale, perché la memoria della deportazione di cui abbiamo fino ad ora parlato viene a coincidere con l'amplissima discussione che in Italia si fa e la cultura italiana fa sul rapporto del sorgimento dell'esistenza. E la mostra, infatti, non a caso viene da Torino, viene ospitata al Museo del Risorgimento e suscita, ma è l'ultima tappa. Ora, questa mostra che è stata dal comune di Carpi 3 anni fa filologicamente ricostruita, c'era poco da fare, si era conservato tutto benissimo, compreso le fotografie di un'Italia molto più virtuosa di quella di oggi, si vedono le persone in bicicletta, un'Italia diversa. Dei primi anni 60, le biciclette appoggiate su questi pannelli che mostrano le immagini di una carrozzina, delle donne che spingono una carrozzina di quegli anni, vestiti, e sono fotografie che sono commoventi a vederle. Un'Italia molto diversa dall'Italia un po' rumorosa e dall'assordante rumore che oggi facciamo su questi temi. Allora questi pannelli giravano per l'Italia come immagini raccapricciate di un mondo che neanche si immaginava che fosse esistito. E il bello della cosa sta nel fatto che ogni città dove il vascello attraccava, approdava, ci metteva del suo. La mostra arriva a Mantova, poi va a Venezia. Ogni città sulla scorta delle memorie dei singoli testimoni che volontariamente e sulla base del volontariato sano, onesto, aggiungono, la crescono con foto nuova, con ricordi nuovi, con testimonianze. romani raccontano di persone che riconoscono dalle fotografie delle persone che avevano conosciuto. Fa cronaca il pubblico che assiste, che riconosce quelle immagini, svenimenti di persone, immagini, reazioni anche oggi diremmo negazioniste, di gente che dice queste cose non sono vere. Cause che movimenti cattolici integralisti fanno perché quelle immagini non vengano esposte perché offendono il pubblico pudore. Anche questo succedeva in nell'Italia un po' bacchettona di quegli anni, dove non c'era ancora legge del divorzio, non si parlava di, era un'Italia diversa, nel bene come nel male. Quando la mostra arrivò a Torino, e arriva davvero a una conclusione, la cosa singolare, ed è l'unico che questo documento lo voglio proprio leggere, perché fotografa l'Italia di quella svolta, succede che sulla rubrica più popolare del quotidiano locale, cioè La Stampa, Spettri dei Tempi, rubrica che esiste ancora adesso, raccoglie le lettere dei lettori, scrisse una bambina di 13 anni che frequentava la seconda media anonimamente e scrisse, dopo aver visto la mostra a Palazzo Madama, scrisse questa letterina che uscì, ho scritto, una lettrice si scrive, non vero si potrebbe essere, diventa ancora insomma. Frequento la seconda media e come tante mie compagne sono andata a vedere la mostra dei campi di concentramento che si chiude domenica. Poi ne sono nate delle discussioni, chi dubita, chi dice che la mostra è solo propaganda antitedesca, chi dice che c'è della esagerazione e chi asserisce che tutto è vero. Qualcuna delle mie compagne ha detto che, se quelle cose fossero veramente avvenute, sui nostri libri di storia ci sarebbe qualche traccia. Dice un'altra, se quelle foto fossero proprio vere, mi pare che avrebbero potuto ingrandirle e farne una mostra come quella della famiglia dell'uomo a Palazzo Madama, che è una mostra scientifica, c'è a fianco. Altre dicono che l'ultima guerra mondiale non ce la vogliono far studiare, proprio perché sono successe cose troppo brutte. I professori danno ragione a chi la pensa così. Sospirano e dicono purtroppo, ma io vorrei che qualcuno mi dicesse qualcosa di più. Io, figlia di un fascista, sono rimasta spaventata da quel che ho visto e ho pregato Dio che mio padre fosse innocente di questa strage. Poi vorrei dire a quelli che fanno le mostre di organizzarle con più spazio. Io, per poterla vedere, e non ho potuto osservare bene molti quadri che erano troppo alti, dovete andare a rivederla tre volte. La figlia di un fascista che vorrebbe sapere la verità, specchio dei tempi, 29 novembre 1959. Passano 4 giorni e la risposta ufficiale è d'autore, perché l'Associazione Nazionale dei Deportati gira la patata bollente a Primo Levi, che scrive la seguente rettilina di risposta con una didascalia con sottoscritto: Primo Levi, autore di Se questo è un uomo, un libro sui campi di concentramento tradotto ormai in tutte le lingue, ci scrive 2 punti. A nome dell'Associazione Ex Deportati, che ha organizzato la mostra dei campi di concentramento tedeschi, vorrei ringraziare la lettrice, virgolette, che vorrebbe sapere la verità. Chiuso le virgolette, perché la sua lettera pubblicata su Specchio dei Tempi è la lettera che attendevamo. No, signorina, non c'è modo di dubitare della verità di quelle immagini. Quelle cose sono proprio avvenute e sono avvenute così, non secoli addietro, ma 15 anni fa e nel cuore di questa nostra Europa. Chi ne dubita non ha che da prendere un treno e da visitare quanto resta di quei tristi. E neppure occorre, qui, nella nostra città, sono decine di testimoni oculari, sono migliaia, anche donne, anche bambini che sono finiti confusi in quei mucchi d'ossa e testimoniano con la loro assenza, col vuoto che ci hanno lasciato. Comprendiamo, ma non potremmo approvare, quei professori che sospirano e dicono purtroppo. Sono uomini, come anche noi lo siamo, e come lo erano gli autori e i responsabili delle stragi. Non è strano che molti, anche innocenti, provino vergogna davanti ai fatti e preferiscano il silenzio. Ma il silenzio è un errore, quasi un delitto in questo caso. Lo stesso, parentesi, inaspettato successo della nostra mostra lo conferma. Si ha fame di verità nonostante tutto. Dunque la verità non si deve nascondere. La vergogna e il silenzio degli innocenti può mascherare il silenzio colpevole dei responsabili, differirne ed eluderne il giudizio storico. Spero anch'io che il padre della lettrice sia innocente, ed è ben probabile che lo sia, perché perché in Italia le cose si sono svolte diversamente. Ma la mostra non è stata dedicata ai padri, bensì ai figli e ai figli dei figli, allo scopo di dimostrare quali risorse di ferocia giacciono in fondo all'animo umano e quali pericoli minacciano oggi